L'11 luglio del 1995 le truppe serbo-bosniache comandate dal generale Ratko Mladic entravano a Srebrenica, in quella che avrebbe dovuto essere una zona protetta creata dalle Nazioni Unite per difendere la popolazione civile dal conflitto in corso in Bosnia-Erzegovina. Nei giorni successivi poi i militari e i paramilitari serbo-bosniaci si resero responsabili del più grave crimine di guerra compiuto in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono passati 15 anni da allora. Di quello che è stato, di quello che è oggi, alla luce anche del lavoro della giustizia internazionale, di quello che oggi rappresenta Srebrenica, vogliamo parlare con Andrea Rossini di Osservatorio Balcani e Caucaso, autore tra l'altro di un video intitolato Dopo Srebrenica, realizzato nel 2005, contenuto in un DVD che raccoglie anche un altro filmato molto, molto toccante, è un documentario Europa Srebrenica del 1999 che raccoglie le voci di donne di Srebrenica sopravvissute all'assedio prima e poi al massacro. Buonasera Andrea.
Buonasera.
Allora, io intanto partirei un momento dal lavoro che voi avete fatto, da questo video. Il sottotitolo è La memoria, il presente. Mi sembra che mai come a Srebrenica questi due termini sono strettamente legati, no?
Certo, Srebrenica rappresenta, in Europa oggi rappresenta il genocidio, per cui la città porta con sé un peso, il carico di questo passato che naturalmente è difficile da elaborare, difficile da superare, dal momento che appunto stiamo parlando ormai di un simbolo. Srebrenica è un simbolo. Srebrenica è stato i fatti di Srebrenica del luglio di ormai 15 anni fa sono stati definiti un genocidio da diverse istanze giuridiche internazionali, prima dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia e poi nel febbraio del 2007 dalla Corte Internazionale di Giustizia sempre dell'AIA, che in una storica sentenza nel caso appunto Bosnia-Erzegovina contro Serbia per violazione della Convenzione sulla repressione del crimine e prevenzione del crimine di genocidio, ha dato questa sentenza scritta in punta di diritto, in cui appunto ha detto che la Serbia non è responsabile, pur non avendo fatto quanto in suo potere per impedire questo genocidio e per assicurare la giustizia ai responsabili, ma allo stesso tempo la Corte Internazionale di Giustizia, quindi la massima istanza giuridica internazionale, ha confermato che Srebrenica è stato un genocidio. Aprendo un po' una situazione, come dire, strana dal punto di vista anche del diritto internazionale e del diritto penale internazionale in particolare, perché era un genocidio senza colpevoli, almeno fino a pochi giorni fa. Infatti all'inizio di giugno, il 10 giugno scorso, è arrivata la sentenza nel caso contro i cosiddetti sette di Srebrenica, che sette alti ufficiali dell'esercito e della polizia del serbo-bosniaci, che ha condannato all'ergastolo per genocidio Ljubiša Beara e Vujadin Popovic, quindi chiudendo un po' questo cerchio in questo quindicennio di indagini su Srebrenica, e in qualche modo anche anticipando quello che potrebbe essere il risultato inevitabile, io credo, a questo punto del processo Karadžić, del processo in corso. Nel senso che i due condannati per genocidio, Beara e Popovic, erano subordinati a Karadžić, quindi in qualche modo non sembra possibile capire come anche l'ex leader dei serbo-bosniaci, il leader politico, possa sottrarsi a questa appunto condanna.
Certo, ecco, appunto tu hai ripetuto varie volte, hai citato anche le sentenze che hanno definito quello di Srebrenica un genocidio. Genocidio è una parola importante, una parola grave, rimanda direttamente alla Seconda Guerra Mondiale, alla Shoah. Che cosa rende Srebrenica diverso dagli altri crimini, purtroppo tanti, commessi durante le guerre degli anni 90 nell'ex Jugoslavia?
Diciamo che da un punto di vista tecnico del diritto penale internazionale il tribunale dell'Aia ha innovato su quella che era, ha creato una giurisprudenza importante, nel senso che ha qualificato come genocidio Srebrenica, chiarendo che trattasi di un genocidio nonostante solo un genere della popolazione bosniaca, bosniaco-musulmana, solo i maschi sono stati sterminati in quei 7 giorni che hanno seguito la caduta della città, dell'enclave appunto che avrebbe dovuto essere difesa
dai caschi blu.
Sì, dai caschi blu, e si tratta di un genocidio nonostante la popolazione oggetto di questa politica genocidaria fosse solamente in una regione, solo nella Bosnia orientale. Infatti stiamo parlando dei fatti avvenuti sulle rive della Drina, a Srebrenica e nei dintorni, insomma, nella Bosnia orientale. Srebrenica è diversamente da altri massacri, da altri fatti gravissimi accaduti appunto nel corso della guerra in Bosnia Erzegovina tra il 92 e il 95, a Srebrenica i giudici hanno riscontrato questo piano, questo intento genocidario, appunto ritrovandolo in migliaia di documenti che sono poi stati quelli analizzati nel corso di questi anni di processi, trovando appunto un intento specifico di eliminare tutta la parte maschile della popolazione bosniaco-musulmana. In altri casi questo non è avvenuto.
E tu citavi poco fa la recente sentenza di primo grado che ha comminato 2 ergastoli, e questa sentenza che coinvolge a questo punto pesantemente Radovan Karadžić, che all'epoca era il capo politico della Repubblica Srpska. Manca l'altro responsabile, Ratko Mladić, che era proprio il capo militare.
Ratko Mladić è latitante ormai da 15 anni. Le ultime notizie che provengono dalla regione sono, in febbraio la polizia serba ha ritrovato diari importanti, documenti importanti, circa 3.000 pagine di note scritte dal generale Mladić durante la guerra, ma la notizia più, diciamo, più curiosa forse è che recentemente la famiglia di Mladić si è rivolta ad un tribunale serbo per richiedere che il proprio congiunto venga dichiarato ufficialmente morto. Loro dicono che appunto Mladić è morto, e il fatto che invece la polizia lo ritenga ancora in vita reca danno, insomma, alla famiglia.
Anche all'AIA sono convinto, almeno il procuratore capo del tribunale per l'ex Jugoslavia Bramerz ha detto no, per noi è vivo e non si nasconde.
Esattamente, gli inquirenti sono molto meno convinti di questa dichiarazione. Però ecco, la persistente latitanza di Mladić pesa come un macigno sul percorso europeo della Serbia. Non credo che questa situazione possa essere portata avanti all'infinito, anche perché il nuovo governo serbo, il governo di Boris Tadic, recentemente ha approvato una risoluzione
infatti,
molto importante.
Questo appunto ti volevo dire, perché c'è stato proprio pochi mesi fa questa risoluzione del Parlamento. Certo, un testo ovviamente frutto di una mediazione, ovviamente non si parla di genocidio, però è stato sicuramente un passo importante. Insomma, il Parlamento serbo, che nonostante il voto contrario dei nazionalisti, ha approvato un documento che dice lì c'è stato un crimine.
Certo,
e l'abbiamo fatto noi, insomma, in modo, in senso lato.
Sì, Tadic ha detto l'epoca del non assumersi le responsabilità è finita, e questo documento inaugura una nuova epoca, un documento rilevantissimo, anche se è vero che i critici hanno stigmatizzato il fatto, non so, appunto il fatto che non venga menzionata la parola genocidio, oppure il fatto che il documento sarebbe frutto di pressioni internazionali o figlio della politica estera di Belgrado, che vuole a tutti i costi raggiungere insomma il traguardo dell'integrazione europea. Io penso che al di là di questi aspetti il documento vada valutato in maniera molto in maniera positiva. C'è un dialogo regionale in corso che non coinvolge solo Belgrado, coinvolge ad esempio anche Zagabria. Il nuovo presidente croato Josipovic, poco dopo questa risoluzione del Parlamento serbo, ha detto parole inedite fino ad allora da parte appunto delle autorità croate rispetto ad un'assunzione di responsabilità da parte croata per quanto avvenuto durante la guerra in Bosnia e Erzegovina,
poi ha fatto
una visita importante ad Ahmici, che è appunto un teatro di una strage ai danni dei bosniaco-musulmani. C'è un dialogo in corso, naturalmente il processo che tocca un po' meno la Bosnia e Erzegovina, ecco, questo bisogna ricordarlo. Da un punto di vista regionale, Serbia e Croazia stanno facendo appunto questi passi, mentre in Bosnia e Erzegovina ancora non ci sono dichiarazioni condivise di tale rilevanza fino ad ora. Certo, il processo di riconciliazione, o chiamiamolo di elaborazione di un passato, di una elaborazione condivisa del passato recente, perché alla fine di questo si tratta, di stabilire un racconto che possa essere condiviso su quanto avvenuto. Poi la riconciliazione è un fatto personale, però appunto questi segnali ci sono. Naturalmente questo processo non è un processo lineare.
Certo.
Mi chiedevi all'inizio su Srebrenica. Su Srebrenica io ricordo anni fa, nel 2004 eravamo, dopo che vennero pubblicati i risultati della commissione del governo serbo-bosniaco sui fatti di Srebrenica, l'allora presidente Čavić aveva detto parole importantissime che andavano nel senso dell'assunzione di responsabilità, del riconoscimento del crimine, anche in quel periodo erano stati resi noti documenti anche per trovare nuove fosse comuni. Poi l'attuale premier Dodik della Repubblica Srpska ha un altro atteggiamento. Le parole che provengono da Banja Luka oggi sono diverse, per cui non è che c'è un percorso omogeneo, però ci sono passi molto importanti, secondo me, che vanno tenuti in considerazione, che vanno in una direzione positiva.
Sicuramente. Se, ti volevo anche chiedere una cosa, perché tu appunto in questi anni hai seguito molto appunto anche il lavoro della giustizia internazionale, insomma, quindi rispetto a quello che accadde a Srebrenica. Noi abbiamo parlato fino adesso dei processi fatti agli esecutori materiali o mai ai mandanti politici o comunque alle inchieste in corso. La comunità internazionale, in questo caso le Nazioni Unite, non è mai stata chiamata, probabilmente non è possibile, ma nemmeno politicamente è stata chiamata a rispondere delle sue responsabilità, eppure sono pesantissime, ci sono responsabilità, diciamo così, generali, politiche, di non aver saputo proteggere le enclave, di non aver mandato in tempo truppe sufficienti per difendere la popolazione civile, ma poi ci sono anche delle responsabilità sul terreno, insomma, proprio crimini commessi dai caschi blu.
Sì, all'epoca il Kofi Annan aveva espresso, aveva, come dire, si era assunto la responsabilità responsabilità morale, però non quella responsabilità materiale che poi aprirebbe la strada ad esempio alla richiesta dei risarcimenti da parte delle vittime. Il percorso giudiziario, specialmente contro il governo olandese, dato che i caschi blu presenti a Srebrenica, il battaglione del Dutch Bat era composto appunto da soldati olandesi, le richieste di risarcimento finora e l'assunzione di una responsabilità vera per quanto avvenuto finora non c'è stata. C'è stata un'assunzione di responsabilità politica, il premier Cox si era dimesso, sono successe, ma ci sono state anche d'altro canto anche episodi abbastanza abbastanza controversi, come il riconoscimento da parte del governo olandese ai soldati che erano presenti a Srebrenica, di una sorta di riconoscimento militare per il loro...
Sì, una decorazione, sì.
Sì, una decorazione che poi, insomma...
un po' sconcertante, insomma.
Stride con quanto... con le testimonianze emerse, con quello che è stato il comportamento dei caschi blu, anche se per quanto riguarda la caduta dell'enclave, io non credo che la comunità internazionale la possa uscirne tranquillamente dicendo solo è stata colpa degli olandesi, non è andata così.
No, infatti.
I soldati che erano lì non erano nelle condizioni di poter, almeno questa è l'idea che me ne sono fatto io avendo letto documenti, avendo parlato con testimoni. Per cui c'è adesso la giustizia internazionale è arrivata a questo punto. A Srebrenica è avvenuto un genocidio, i responsabili di questo genocidio sono stati l'esercito e la polizia serbo-bosniaca, il governo serbo-bosniaco del tempo. Non è stata provata il collegamento con Belgrado, anche perché il processo Milosevic è finito anzitempo per la morte dell'imputato, ma dal punto di vista delle responsabilità internazionali non c'è stato nessun lavoro serio, nessuna assunzione di responsabilità seria, il che sarebbe importantissimo, dato che purtroppo crisi di questo tipo sono ancora in corso.
Sì. Senti, ti volevo fare un'ultima domanda, proprio tornando al discorso della possibile riconciliazione, della costruzione di una memoria condivisa. Un percorso per la Bosnia come quello che è stato fatto in Sudafrica, quindi la verità sui fatti prima magari e al posto, magari sto semplificando, della punizione dei colpevoli, ma pur di sapere esattamente cosa è successo, una cosa analoga potrebbe essere applicabile anche in Bosnia, anche a Srebrenica?
Non credo, io in questi anni ho davvero sentito intervistato decine di vittime, di sopravvissuti, di familiari, e molto molto sinceramente non ho mai trovato, o molto raramente ho trovato quella disponibilità a perdonare che rappresentava l'asse centrale del meccanismo della Commissione Verità e Giustizia e Riconciliazione Sudafricana. Non c'è questa disponibilità. Inoltre in Sudafrica c'erano due personaggi che erano Nelson Mandela e Desmond Tutu, che erano garanti dell'intero processo, che l'hanno sostenuto, accompagnato. Nei Balcani oggi o comunque in questi anni non è emerso nessuno che possa assumere questo ruolo. L'unica cosa che abbiamo avuto è il lavoro del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, e ora da diversi anni anche il lavoro delle corti locali. Ma questo lavoro non riuscirà a rendere giustizia per tutte le stragi per tutto quanto avvenuto nei decenni di guerra in ex Jugoslavia. Un percorso tipo di verità e riconciliazione sarebbe oltremodo necessario, ma finora non ce ne sono state le condizioni. Una delle cose che però secondo me sarebbe possibile fare è cercare di avvicinare il lavoro della giustizia internazionale alle comunità locali che sono state attraversate dai conflitti, perché il fatto che i giudici lavorino a 2000 km di distanza da dove i fatti sono avvenuti, con una lingue diverse, procedure diverse, ha prodotto negli anni passati un cortocircuito per cui le vittime non sempre si sono ritenute soddisfatte o risarcite per il lavoro di questa giustizia, come dire, tradizionale, con i giudici, con la parrucca e la toga. Era necessario trovare qualche meccanismo di comunicazione tra queste istanze giudiziarie e le comunità locali che andasse chiaramente nella direzione di forme di giustizia transizionali come quelle appunto elaborate in Sudafrica o anche in altri luoghi. Finora non ce ne sono state le condizioni.
E vedremo se si creeranno in futuro. Andrea, noi ti ringraziamo molto, ringraziamo Andrea Rossini di Osservatorio Balcani e Caucaso, con lui abbiamo parlato di Srebrenica, del genocidio di Srebrenica 15 anni dopo. Andrea Rossini, lo ricordiamo, autore del film Dopo Srebrenica, realizzato in occasione del decennale del massacro da Osservatorio Balcani e Caucaso. Grazie, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.